Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Bentornati viaggiatori dell'insolito sui feed di Fantascientificast. Oggi vi riportiamo con noi a Marginalia, dove abbiamo incontrato due artisti che abitano i margini della narrativa fantastica italiana, con una coerenza e una personalità difficili da trovare. Ai microfoni Veruska Sabucco e Omar Serafini, pronti a farsi trascinare nei territori del weird, del cosmic horror e dell'illustrazione neosimbolista, in compagnia di Abby Lundra, scrittore di cosmologie oscure e paesaggi liguri abitati da entità senza nome, e di Domenico Venezia, scultore e illustratore il cui inchiostro irreversibile ha dato volto a molte delle abominazioni che popolano l'universo del Dark Lever. Due voci, una visione condivisa, un sodalizio. Quello che ne è venuto fuori è un'intervista in cui si parla di mostri, di china, di bambini che guardano le carogne con la stessa curiosità con cui guardano i fiori, e degli adulti che cercano di insegnar loro a smettere. Alzate il volume. Oltre il muro del sonno, qualcosa vi aspetta.
Abby Lundra è uno scrittore fortemente legato al genere weird. Nell'autunno del 2019 pubblica la sua prima opera, Gli eredi dei Darmen. Negli anni successivi pubblica altri 6 racconti inerenti ai generi weird, cosmic horror e alcuni sci-fi dalle totalità cupe e orrorifiche. Con Dark Lver, dato alla luce nel 2020, inaugura il proprio universo letterario. Un mondo di stampo fortemente lovecraftiano, ambientato principalmente nelle terre dell'autore: Liguria, Basso Piemonte, Costa Azzurra e Provenza. A Bilundra si ispira alle leggende locali, da cui ricava una trama e nuove idee per arricchire il suo pantheon colmo di entità e divinità, mosse da intenti malevoli e incomprensibili alla logica umana. Proprio come per Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant e H.P. Lovecraft, le vicende narrate da Lundra sono immerse in un'atmosfera di mistero, permea di un orrore e di una meraviglia che non possono essere definite per mezzo di semplici parole. Abomini striscianti, aberrazioni giunte da altri mondi, bestemmie nei confronti dell'esistenza e dei senza nome vi attenderanno oltre il muro del sonno e della realtà. Scultore e illustratore, Domenico Venezia trae ispirazione da numerosi riferimenti visivi, dai maestri fiamminghi del Cinquecento fino alle riviste pulp del primo Novecento, per produrre opere di stampo neosimbolista legate a tematiche oscure e misteriose. È del 2007 la sua prima personale, cui sono seguite collaborazioni con musicisti, scrittori e case editrici, ed esposizioni internazionali. Sua è la grafica dell'edizione 2026 di Marginalia, la fiera indipendente dedicata all'editoria Weird, Horror e Gotica.
Non voglio perdermi in eccessive elucubrazioni in merito alla vera essenza dell'orrore primigenio che io stesso ho visto, toccato, udito, annusato e assaporato con un ribrezzo intollerabile. È giunto il momento di distaccarsi dalla sfera irreale e da tutto ciò che al comune uomo della strada risulterebbe folle e inconcepibile se paragonato alla natura terrestre. Da questo momento in poi le mie parole prenderanno una via più concreta, sempre che ciò che sono in procinto di raccontare sia rilegabile alla sfera della materia per come la conosciamo. Invito gli stolti ad abbandonare questa lettura e al contempo esorto i curiosi dotati di uno spirito forte a proseguire nella discesa verso un'esistenza sotterranea, per calarsi in un pozzo di oscurità strisciante ben più profondo e ripido dell'inferno narrato nella celebre Divina Commedia. Forse le mie parole potrebbero risultare eccessive, ma lo stretto e scricchiolante ambiente in cui ho trovato rifugio in questi ultimi giorni non mi ha aiutato a rimanere saldo. Il buio non è un problema per me, poiché l'oscurità è stata la mia dimora per diversi anni. L'umidità di questo luogo è malsana e gli sporadici rumori che odo fuori dalla porta mettono alla prova i miei nervi già a fior di pelle. Mi sento braccato da una minaccia senza nome che ormai ha percepito la mia presenza e non vuole lasciarmi andare. In fin dei conti, chi non sarebbe impazzito o finito vittima di un terrore senza eguali dopo aver appreso ciò che ho scoperto in questo ultimo anno? Conosco troppe cose. E loro ormai lo sanno.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Allora, siamo a Marginalia, la terza edizione di Marginalia, con Abby Lundra e Domenico Venezia, e soprattutto Domenico Venezia è qui perché ha illustrato il logo di Marginalia di quest'anno, la torre dei margini.
Sì.
Allora, un illustratore che a noi, o almeno a me, piace molto, ho anche appunto un suo segnalibro illustrato a casa che tengo con grande, così, grande amore, grande affetto. E parlaci un po' appunto di come hai gestito il concept di Marginalia quest'anno.
Allora, il concept iniziale che mi era stato dato era chiaramente quello di includere il loro logo, sì, classico, del triangolo impossibile, integrarlo con una fisionomia umana da distorcere in maniera libera. E allora io avevo preparato 6 o 7 proposte diverse, di vari filoni diverse.
Di solito ne fanno 3, ti ho detto.
Ma appunto ho voluto seguire delle piste molto diverse tra di loro. Infatti io ne avevo alcune predilette che erano molto più gore, molto più truculente anche. E invece è stato scelto un filone più mistico, sciamanico, così, più fantasy che horror.
Fosse anche più tranquillo per non spaventare.
Sì, anche per quello, dice. Anche per quello. Sì, allora, seguendo un po' questa pista, poi l'ho un po' arricchito con elementi presi da varie ispirazioni, da Hieronymus Bosch, alle illusioni ottiche di Escher, e così via. Per cui ho creato un po' una scena che non è soltanto un ritratto umano, ma include tutta una serie di personaggi, come se fosse una scena d'insieme, con i tanti mostriciattoli, tante cose che si intersecano tra di loro e che partono tutte da questa mente, questa testa che si apre, dal cui interno poi escono 1000 pensieri, 1000 creaturine che interagiscono tra di loro.
Io ti chiedo questa cosa perché io ho visto che comunque tu hai sia delle illustrazioni tra virgolette molto classiche, sia a livello di stile sia a livello di composizione, ma poi anche appunto c'è tutta una parte di immaginario molto come si usa dire adesso, molto perturbante. Comunque quindi creature deformi, esseri vabbè pluritentacolari, sì, veramente certo. Più eccetera, però ecco, comunque hai come dire tra virgolette due aspetti completamente diversi, almeno da quello che ho visto in fiera in questi anni.
Sì, io però non li vedo come due parti completamente lontane, perché i soggetti è vero possono essere più deformi, più, però lo stile è proprio quello classico, ma ce ne sono tanti altri illustratori del passato, da Gustave Doré in poi a Alberto Martini per esempio, che hanno proprio utilizzato un po' questa metodologia di, ma anche tutti quelli del simbolismo, da Böcklin a Kubin e così via, un tratto grafico molto pulito, molto meno, quanto possibile equilibrato, quasi geometrico, per poi presentare delle tematiche anche molto oscure.
Ok, e tu tra l'altro collabori molto strettamente con Abby Lundra, di cui io appunto ho comprato su Sully and Dunkel, mi è piaciuto a tal punto che l'ho messo da parte per leggerlo nel momento migliore della mia vita, che non c'è più stato, infatti vabbè lasciamo stare questa cosa, e per cui voi avete un sodalizio, anche perché alle fiere vi si vede sempre insieme, siete durante gemellati.
Sì, sono molti anni che collaboriamo insieme nel reciproco immaginario.
Ormai se saranno più o meno 3 o 4 anni.
Sì.
Ci siamo conosciuti tra l'altro proprio in questo evento.
Ah, ecco.
Mi ricordo ancora la scena, lui si era avvicinato al mio stand, c'è stato un attimo uno scambio di sguardi, poi lui mi ha allungato un biglietto da visita.
Fantastico, molto ottocentesca questa cosa.
E ho guardato questo biglietto da visita, ho visto che su questo cartoncino c'era un disegno di un feto,
okay,
con una bombetta, giusto?
Sì, una lobbia.
Ecco, lobbia. Esatto, ce l'abbiamo davanti.
Che sono io, da piccolo. L'autoritratto.
Ma questo? E lui ha detto, è un autoritratto. Però l'hai fatto... C'è un autoritratto di parecchio tempo fa.
Molto da giovane, esatto.
E poi da lì è nato proprio, giusto, mentre tu parlavi di Sussurri dal Dark Lever, è nata l'idea poi di creare questa raccolta di 8 racconti illustrati, quasi 500 pagine, e volevamo illustrare ogni racconto. Al che pensa, e dico, ma io ho conosciuto questa persona, il biglietto da visita mi intriga, il look era molto intrigante, ho detto prova a chiamarlo, prova un attimo, intanto guardo i lavori che fa su Instagram per farmi un'idea, mi sono piaciuti. Poi un giorno l'ho chiamato, e l'ho ingaggiato per illustrare Sussurri dal Dark Lever. E credo fosse così, un novembre, 11, un, sette, un settembre, ottobre.
Sì, probabilmente.
Faceva freddo, sì, diciamo.
Mi ricordo che faceva freddo. E ho detto, ma perché no? Dai, vediamo un po'. Gli ho mandato i racconti e da lì poi è iniziata questa collaborazione che si protrae fino ad oggi, che, va avanti, che è andata avanti fino ad oggi, proprio come è nato tutto.
E tra l'altro devo dire che c'è appunto, per chi non vi conosce, un volumone di Sussurri dal Dark Lever, e questo sono io dopo gli spritz, e poi praticamente ci sono una serie di albetti più piccolini praticamente. Quindi vuoi parlare un po' di come hai costruito questa mitologia, perché di base è di ispirazione, se vogliamo, un po' lovecraftiana, però ambientata comunque in Italia, in Liguria, quindi su, diciamo, sul suo territorio, mettiamola così. Ci vuoi un po' raccontare?
Allora, sì, ambientata sul territorio. Io sono sempre stato del parere che è anche affascinante magari descrivere delle realtà distanti da noi, però è anche molto importante saper parlare di ciò che si conosce e saperlo valorizzare. Per questo ho ambientato la maggior parte dei miei racconti poi nelle mie terre, quindi Basso Piemonte, Liguria, Provenza, Costa Azzurra, e pochi sono ambientati in altri luoghi. E quelli che sono ambientati in altri luoghi spesso sono non luoghi, quindi...
Okay.
Certo, non a Londra, piuttosto nel non luogo 1, non luogo 2.
Ok, di luoghi vaghi, diciamo.
Luoghi vaghi, dimensioni oniriche e non.
E ci sono dei cicli, delle serie praticamente.
Sì, ci sono dei cicli letterari. Allora, all'inizio avevamo dei volumi completamente diversi. Uh-huh. E poi il curatore letterario, Stefano Alcamo, che oggi non è presente, purtroppo, e ha avuto l'idea, ha detto, ma creiamo questi tascabili,
sono molto belli,
secondo me sono più intriganti.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast, messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Dei volumi, sì, precedenti, e gli ho detto: ma guarda, è una follia, dobbiamo lavorare un sacco. E fa: vabbè, allora suderemo sangue. Okay. Suderemo sangue, piangeremo lacrime amare, ma lo faremo.
Abbiamo sangue, sudore e lacrime, appunto.
Ci siamo messi lì e in un anno abbastanza parecchio impegnativo per tutti, abbiamo reimpaginato, riscritto alcune parti, reideato alcuni concetti. Lui ha illustrato, ha creato proprio le grafiche delle copertine. C'è stato un lavoro comunque di comunicazione, di cooperazione molto intenso.
Sì, abbiamo fatto, almeno graficamente, abbiamo fatto in modo di identificare ogni ciclo con un colore preciso, con un suo simbolo e con un colore.
Sì, devo dire,
allora siamo a 4.
Visivamente molto...
Per cui, come tutti i migliori franchise, a questo punto avete fatto, come dire, un lavoro di tessitura del loro dito, praticamente.
Sì, si può dire, sì, così, sì, assolutamente.
Sì, sì, comunque, appunto, quindi abbiamo il rosso, cosa identifica?
Allora, il rosso identifica il ciclo di Nivie, che parla della divinità abissale Alamog, che fa parte del pantheon blasfemo nell'universo letterario, e per lo più riprende racconti di mare, racconti marinareschi, in cui gli abissi, in cui la marea, in cui le onde e il mare, l'oceano in sé, vengono paragonate un po' allo spazio-tempo, quindi anche a un continuo riemergere, a un continuo riminescenze, a un continuo ritorno, e anche un antenato poi effettivamente dell'ignoto attuale, che è il cosmo, lo spazio. E anzi, tuttora anche io sono del parere, gli abissi oceanici non li conosciamo, quindi no, è anche molto attuale, seppur ignorato. Poi c'è quello verde, che è il ciclo di Josmer. E Josmer è la divinità degli inganni. È subdolo, si muove tramite i sussurri, tramite i venti,
e pettegolezzi, diciamo.
Tramite i pettegolezzi, tramite i sussurri, dubbi. E in questo ciclo spesso si parla di o personaggi illustri, tipo nobili, impresari, re, per ora no, ma magari più avanti sì, qualche idea c'è. Quindi personaggi illustri che sono caduti nell'inganno, okay, vedendo una ricompensa grande all'inizio, hanno accettato, per poi ritrovarsi a pagare non solo con gli interessi, ma anche oltre. Poi abbiamo il ciclo blu, che è del Dark Lever, che quello richiama un po' più l'oscurità, il buio, la paura dell'ignoto, del confine, ciò che si trova oltre il confine, il concetto di confine che non esiste, realtà torbide, anche un po' la Innsmouth, un po', ecco, la Dunwich, se così si può dire. Ed è un po' più, oltre che essere cosmico, anche una bella, non so se concordi anche te, una bella impronta underground, quello del Dark Lever.
Sì, 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 sì.
In cui si vedono anche scene underground, scene di vita anche un po' di periferia, però ovviamente come ambientazione. E poi per ultimo c'è il ciclo giallo, che è uscito adesso, che è quello di Yerover. Yerover è la prima, o meglio, non proprio la prima, ma la prima dichiarata divinità femminile del pantheon. Sono la preferita del qui presente. Che è la fame insaziabile a 360 gradi.
Okay.
La fame insaziabile sotto ogni aspetto. E questi racconti per lo più sono ambientati in realtà oniriche, realtà alternative, dimensioni parallele. e in cui Robert chiama e attira. Perché? Perché ha fame. Okay. Ha desiderio.
Avrei detto ambientate nel furbo capitalismo.
E Robert è quello.
Questo tuo lavoro di tessicura dell'ordito, o di più orditi a questo punto?
Sì, beh, direi più universi.
Esatto, più universi. Hai già... Non posso dirti, hai già te un piano, nel senso che dovrei trattare, oppure preferisci che il piano si sviluppi di volta in volta con l'andare del tribo?
Allora, un'idea di base, cioè, con una sagoma, però comunque una sagoma facilmente modellabile, perché sono del parere che, come diceva Napoleone, prima si inizia e poi si vede. Perché puoi creare un piano perfetto, ma poi tutto andrà in modo diverso. E il bello è anche crearselo il piano perfetto, che nella tua idea è perfetta. Però è molto più divertente poi vedere come quel piano viene stravolto e riadattarlo alla realtà, all'esigenza del momento, al desiderio, alla passione.
E qui è già un'idea strategica, creativa, di indirizzare il racconto dove meglio preferisci che tu vai a parare, però.
Esatto, si sa dove si andrà a parare, ma
non si sa
come. Nel senso, si sa come, però si sa che si riuscirà in qualche maniera, perché meno male la via migliore da scegliere nell'arte, per quanto mi riguarda, è quella naturale, è quella che segue il corso degli eventi.
Su questo modellare, quanto ti fa influenzare dal feedback del pubblico?
Abbastanza poco, perché allora il curatore letterario Stefano Alcamo spesso mi dice di inserire delle parti un po' più, chiamiamole romance, un po' più osè, un po' più...
Definiamoli fanservice. Dai.
Fanservice.
Per l'amor di Dio, ecco. No, pietà.
Ecco, lui dice questa cosa qua, ma perché comunque c'è più mercato, assolutamente ragione, ma... E diciamo che quando uno scrive, se lo fa per passione, si poi ottiene anche magari un risultato, eccetera, è molto più soddisfacente vedere un risultato per come si è veramente, anziché plasmare se stessi su un qualcosa che ti chiede di essere altro. È come l'amore, non fingere nell'amore è sbagliato, perché uno non accetterà veramente come sei.
No, ma poi diciamocelo, nel senso, oggettivamente c'è tutta una fetta di pubblico, tra cui me, che la parte romance non la vuole, cioè per
assolutamente.
Cui, anzi, a maggior ragione, l'idea che non ci sia una parte romance...
È punto di forza.
È punto di forza. C'è una parte romance? No, bene, ne compro 12 copie, grazie.
Oggi è passato un ragazzo e gli ho detto, guarda, non c'è nessuna romance, e lui fa... Prendo
12, esatto, anche lui.
Ha preso due volumi, contentissimo.
Sì, esatto, per
cui sono d'accordo.
Uno deve appunto seguire sì. Quello che sì. Poi che poi è, insomma, anche perché questo premia sia l'autore sia il lettore che appunto la lettrice, che dice ok, va bene, io voglio questo. È arrivata la nostra redattrice Valentina.
Ciao, scusate il ritardo, non volevo snobbare nessuno, però
no, tranquilla, vieni anche tu. E vabbè, Valentina più specializzata in fantascienza, noi stiamo parlando di orrori pluritentacolati con l'autore del Locus quest'anno di Marginalia. Quindi ti volevo chiedere, appunto, tornando a Domenico, in tutto ciò tu sei l'autore non soltanto delle grafiche di copertina, ma anche delle illustrazioni di copertina,
sì,
giusto?
Sì,
esatto. Perfetto. Quindi, comunque, dimmi un po', io ti volevo chiedere, la tua tecnica preferita? Perché comunque ho visto che tu spazi molto, ti ho visto lavorare con i gessetti, ti ho visto lavorare praticamente appunto con il...
L'acquerello, sì,
no, mi sto venendo in inglese, appunto, appunto anche proprio con il pennino.
Sì, io comunque prediligo sempre comunque la tecnica tradizionale.
Ok, quindi...
Ma, sì, per esempio, in questo caso, nel caso dei tascabili, mi sono dato del supporto digitale, ma perché semplicemente dovendo... scegliere intanto delle linee cromatiche molto precise e ricorrenti, perché poi il tema, questo stesso rosso deve essere uguale nelle altre serie, non si può, l'unica maniera per avere certezza e per fare più prove possibili in stampa è quella col digitale, però per esempio in questo caso il disegno base era fatto a mano con l'inchiostro e poi dopo ho applicato delle campiture uniformi, ma a parte quello preferisco sempre lavorare a mano, anche per un rapporto più intimo con la matericità della tecnica.
Perché c'è una tua tecnica preferita?
È quella con la china, sì. La china inchiostri, sì.
Ok, quindi diciamo...
Perché per la profondità del nero, per come si gestiscono i contrasti, ma anche un po' per una specie di gioco d'azzardo che si fa con il foglio stesso, per l'irreversibilità dell'errore, perché non si può cancellare una volta che hai fatto un tratto offenda. E lì è un rischio che è bello poter correre. Quando capita, è bello anche stimolarsi per capire come correggerlo, come trasformare quell'errore in qualche cosa di nuovo. Magari una sbavatura diventa un altro mostro che esce da dietro un angolo, un'ombra o così via.
Domenico, in redazione da noi c'è una discussione spesso riteso, perché la nostra gratuita design è fatto dell'utilizzo ultimamente dell'intelligenza artificiale, quantomeno come supporto al vostro lavoro. Noi abbiamo la nostra, si può dire, anche abbiamo l'altra Valentina che ci occupa della grafica del nostro format, che è una fiera sostenitrice della graffite, come dice lei. Per cui lei dice che è un'esperienza sensoriale, addirittura le tira in ballo odore.
Sì, sì, ma a me infatti è un po' così.
Però
un po' sì.
Ammette anche che spesso e volentieri l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può essere su una produzione, fra virgolette, e sottolineo fra virgolette, massiva, abbastanza d'aiuto. Te cosa ne pensi da questo punto di vista? Premettendo che io personalmente preferisco l'approccio umano manuale.
Chiaramente io sono pure della stessa parrocchia, per cui non mi sento di ostracizzare completamente l'intelligenza artificiale, perché è un processo naturale dello sviluppo tecnologico che avviene volenti o nolenti. Non è sciocco fare ostruzionismo così. Oltretutto è uno strumento, come tutti gli strumenti, dipende sempre dall'uso che se ne fa. E, oltre al fatto che è un nano sulle spalle di un gigante umano, perché quello che fa è soltanto rielaborare cose che sono già state dette e cose state fatte. Per cui sì, può essere uno stimolo magari per sbloccare un'idea, per partire, per dargli degli input, lui ti dà delle cose, però quello che ti dà deve comunque passare attraverso il filtro e la sensibilità umana.
E poi diciamo il grosso, la bozza o il presunto Italia puoi fare con l'intelligenza artificiale, però l'apporto umano conclusivo e fondamentale passa sempre da noi.
Sì, ma forse questa cosa è anche più evidente quando si tratta di testi, che magari corregge un testo ma lo corregge a modo suo. Comunque sì, è indispensabile un vaglio di una persona, di un cervello pensante umano, che veda che cosa funziona e cosa no.
Oppure per contro va bene per una collezione massiva, cosa di te. Senso, hai la necessità di produrre a nastro, esatto. Mi prendi una bidina, ma però su una produzione di un certo livello qualitativo. È un po' come dire, un conto è lo zaino di Ispac e un conto è lo zaino fatto da Piquade.
Certo, però appunto il rischio di una produzione massiva e veloce sia sempre quello di andare un po' a inquinare anche il gusto delle persone, sì, di non riconoscere neanche più la qualità, perché, e di adeguarsi a un...
Quello che trovo peggio ultimamente, non so se sei d'accordo con te da professionista, è quando vedo la falsa imitazione del prodotto artigianale, soprattutto nella grafica, da parte di intelligenza artificiale.
Sì,
a parte ci sono casi in cui la vedi palesemente che...
Esatto.
Ma ci sono gli altri casi più suddoli che la vedi, che però la capisci.
Sì, ma chi, una volta che uno si è aperto un po' l'occhio e... balza all'istante quando una cosa è fatta bene.
Ma infatti la cosa bella, tra l'altro, appunto, di loro due è proprio l'artigianalità, nel senso, sì, comunque tu vedi che ci sono dietro delle persone che stanno facendo un lavoro.
Ma li vedo come dei moderni amanuensi, nel senso buono del termine, nel senso, vedendo il lavoro di amanuensi come qualcuno che sì, produceva qualcosa alla fine della fiera di un prodotto, se volete, di usufrutto, però nell'usufrutto ci mettevano qualcosa di loro.
C'è un livello comunque notevole, appunto. Tra l'altro le illustrazioni di Domenico sono in vendita, e oltre, vabbè, chiaramente i libri si possono prendere anche gli originali, ho appena scoperto in fiera, E quindi, tra l'altro, vi chiederei rispettivamente appunto dove la gente vi può cercare su internet a questo punto, Domenico?
Beh, su tutti i social più utilizzati, Instagram, Facebook.
Sì, io mi sono così.
Come Domenico Venezia.
Ok.
Però Domenico. Scritto con la W, tutta una parola. Su Instagram, Domenico
Venezia.
Sì, perché sarebbe Vincenzo Venezia, contratto.
Ok. No, vabbè, in modo che vi, appunto, vi possano trovare.
E su Facebook, Domenico Vincenzo Venezia, illustratore.
Ok. E invece, a Bilundra?
Allora, per comunicare o comunque per rimanere aggiornati, Instagram è perfetto, Abilundra, a.b.lundra,
esatto.
Proprio come la dicitura di copertina,
no.
Mentre per cercare libri, pubblicazioni, c'è Amazon, Mondadori Store, Feltrinelli Store, Rizzoli, Kobo,
principali attori.
Distributori e attori.
Ma io vi seguo su Instagram da un sacco di tempo.
Ah sì.
Sì, no, ma infatti anch'io li...
Grazie.
Li seguo perché poi oggettivamente i lavori di... Sì, i lavori di Domenico visivamente... Grazie, meritano. Voi ci ascoltate, non potete vederli, quindi facciamo cicca, non li vediamo e voi no. Quindi andateli a vedere su Instagram. E se non ci sono altre domande, direi che liberiamo, quindi li facciamo tornare al loro stand. Allora, grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi. A
Bilundra e buon lavoro.
Grazie ancora.
Grazie.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. We'll be right back.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.